Si è ringraziato il nostro Signore per la sua grazia che ci dà ogni giorno nuovamente. Non veniamo qui per abitudine, lo ripetiamo sempre, ma c'è qualcosa in noi che ci spinge a venire qui, ad apparire davanti a Lui per essere insieme a Lui, anzi per essere benedetti da Lui, e per questo siamo riconoscenti al Signore. Gli sono sempre riconoscente perché mi permette ancora di venire, perché posso avvicinarmi a Lui. Non solo posso, ma mi viene data l'opportunità di presentarmi a Lui e così come sono. E sappiamo che il Signore, il nostro Dio, è un Dio misericordioso e che fa grazia, un Dio che ci conduce e ci guida in tutta la verità. Forse a qualcuno sembra così, ma noi sappiamo che il Signore Dio è fedele e rimane fedele a ciò che ha detto e rimane fedele alla sua parola. Egli è al lato di coloro che lo seguono, così che Dio ci conceda grazia che i nostri sforzi, come abbiamo sentito ieri sera, che ci sforziamo di seguirlo attraverso la sua potenza, la potenza di risurrezione. Voglio leggere da Giosuè capitolo 23, qui è scritto: molto tempo dopo che il Signore ebbe dato riposo a Israele, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni, convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, e disse loro: io sono vecchio e molto avanti negli anni. Voi avete visto tutto quel che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni davanti a voi, poiché il Signore, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi. Ecco, io ho diviso fra voi a sorte come eredità, secondo le vostre tribù, il paese delle nazioni che restano e di tutte quelle che ho sterminate, dal Giordano fino al Mar Grande, a occidente. Il Signore vostro Dio le disperderà egli stesso davanti a voi, e le scaccerà davanti a voi, e voi prenderete possesso del loro paese, come il Signore il vostro Dio vi ha detto. Applicatevi dunque risolutamente a osservare e a mettere in pratica tutto quel che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra, senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono tra voi. Non pronunciate neppure il nome dei loro dei. Non ne fate uso nei giuramenti, non li servite, non vi prostrate davanti a loro. Ma tenetevi stretti al Signore, che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Il Signore ha scacciato davanti a voi nazioni grandi e potenti, e nessuno ha potuto opporsi a voi fino ad oggi. Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il Signore, il vostro Dio, combatteva per voi, come Egli vi aveva detto. Vegliate dunque attentamente su voi stessi per amare il Signore, il vostro Dio, perché se voltate le spalle a Lui, e vi unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste fra voi, e vi imparentate con loro e vi mescolate con loro ed esse con voi, siate ben certi che il Signore, il vostro Dio, non continuerà a scacciare questi popoli davanti a voi, ma essi diventeranno per voi una rete, un'insidia, un flagello ai vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi, finché non siate periti e scomparsi da questo buon paese che il Signore, il vostro Dio, vi ha dato. Ora ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti della terra. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le buone parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciato su di voi è caduta a terra. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta a terra. Ma come ogni buona parola che il Signore, il vostro Dio, vi aveva detta si è compiuta per voi, così il Signore adempirà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia, finché vi abbia sterminati da questo buon paese che il vostro Dio, il Signore, vi ha dato. Se trasgredite il patto che il Signore, il vostro Dio, vi ha imposto e andate a servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro di voi e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che Egli vi ha dato. Fino a qui questa parola preziosa. Conosciamo e sappiamo, conosciamo la parola di Dio che ci è stata tralasciata con le promesse che sono state fatte al popolo di Israele, il suo popolo eletto e prescelto. Proprio come il Signore, come abbiamo appena ascoltato e letto qui, ha posto come condizione di servirlo, di seguirlo, di offrire solo a Lui l'adorazione, anzitutto ciò che era in loro e non solo a loro, ma anche noi, come abbiamo ascoltato ieri, l'Apostolo Paolo, meglio lo Spirito di Dio attraverso l'Apostolo Paolo, ha scritto o ha fatto scrivere che dobbiamo attenerci ai sani insegnamenti, a ciò che Dio ci ha dato e a ciò che Dio ci ha messo a disposizione. Che Dio ci aiuti. Abbiamo sentito e letto qui del modo in cui lo Spirito di Dio voleva avvertire il suo popolo e indicandogli il modo in cui dovevano servirlo e dovevano osservare la legge di Mosè. E il Signore Dio si prendeva cura e gli faceva grazia al suo popolo e mostrava al suo popolo la sua misericordia e le promesse che aveva fatto. E se vogliamo imparare da questo, noi, tu e io, ognuno di noi, dovremmo sforzarci di guardare verso le promesse, sì, aggrapparci alle promesse che ci sono state date e che il Signore ha pronunciato molto tempo fa attraverso i Suoi servi e i profeti. Abbiamo sentito qui che non dovevano mescolarsi, che dovevano stare lontani da tutto questo, che non dovevano fare nulla che potesse portare disprezzo al suo nome. E così è nel nostro tempo e soprattutto nell'ora in cui viviamo. Il fratello Frank ha già toccato questo argomento ieri e ha sottolineato il modo in cui la nostra salvezza, se così posso dire, che ci è stata concessa attraverso Gesù Cristo nostro Signore, viene calpestata. La salvezza che i nostri padri hanno dovuto pagare con il sangue, hanno dovuto vincere e testimoniare che c'è una sola salvezza in Gesù Cristo, che c'è una sola redenzione in colui che ha fatto la promessa. Con quanta bassezza questo prezioso Vangelo viene calpestato per raggiungere un'unità in mezzo agli uomini, agli occhi degli uomini. Ma con Dio non è stato così. L'abbiamo sentito qui come Lui l'ha messi in guardia, perché se voltate le spalle a Lui e vi unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste fra voi, imparate con loro e vi mescolate con loro, vi imparentate con loro e vi mescolate con loro ed esse con voi. Siate ben certi che il Signore, il vostro Dio, non continuerà a scacciare questi popoli davanti a voi, ma essi diventeranno per voi una rete, un'insidia, un flagello ai vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi, finché non siate periti e scomparsi da questo buon paese che il Signore, il vostro Dio, vi ha dato. E se questa parola o avvertimento o ammonizione è stata rivolta a coloro che erano molto tempo prima di noi, e questa parola è stata scritta per noi come un avvertimento con il quale impariamo a non mescolarci, a non stringere un'alleanza con coloro che sono contro la parola e la verità. Se guardiamo al passato, forse mi è concesso di dire, come ha detto il fratello Branham, l'angelo della Chiesa, Martin Lutero, rimase fermo in tutto e Dio lo rafforzò nel messaggio di salvezza, nella giustificazione. Quanto più noi che ci siamo avvicinati al giorno e all'ora in cui il Signore apparirà, dobbiamo tenerci stretti a ciò che ci è stato dato attraverso la rivelazione del suo Spirito, attraverso la rivelazione che ci è stata portata attraverso la parola. Sì, che il suo nome ci è stato rivelato, che sappiamo chi è e cosa ha fatto per noi. Che Dio ci aiuti e ci faccia grazia che possiamo, così come quest'uomo, gridare allo stesso modo, come dice qui nel capitolo 24, al versetto 14. Dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono al di là del fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono al di là del fiume, o gli dèi degli Amorrei, nel paese del quale abitate. Quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Non è questa la nostra decisione, non è questa la tua e la mia decisione. Io e la mia casa vogliamo servire il Signore. Non abbiamo forse che usano il nostro cuore, che vogliamo rinunciare a tutto ciò che vuole allontanarci dal Signore e ci tiene lontani, per servirlo, con tutta la nostra casa, con tutto ciò che è in noi e in noi. Che il Signore ci aiuti. Amen. Sia ringraziato il Signore. Negli ultimi minuti, mentre il fratello Smith stava ancora parlando, mi è venuto un pensiero particolare e ho dovuto fare un confronto che oggi vorrei condividere con voi. Credo che né un Billy Graham, né un Oral Roberts e nessuno degli uomini famosi mondialmente potrebbe fare una predica così profonda, una predica che ha tanto da dire come quella che ci viene presentata qui in semplicità dai nostri fratelli. Capite quello che dico? A cosa servono i grandi nomi? Chi può aiutarci? Chi può portarci qualcosa, a meno che non l'ha ricevuta da Dio? E qui ci sono dei fratelli nella semplicità, che sia un fratello Frank Smith o Russ, chiunque siamo, nella semplicità portiamo parole di Dio che nessuno di tutti gli uomini famosi può portare, e dovremmo imparare ad apprezzarlo. Chi è ben visto da Dio? Colui che ha destinato a vedere la sua gloria. Se facciamo i confronti che ci sono stati appena presentati, oggi tutti vogliono il favore della Chiesa di Roma, vogliono andare tutti con Roma. Chi non beve dal calice da cui ha bevuto tutto il mondo? E come il profeta Geremia nel capitolo 51 dice, hanno perso il senno perché hanno bevuto dalla coppa di Babilonia. Che grazia che ci è permesso di ascoltare la potente parola di Dio in tutta semplicità. Questa parola che ci ha aperto gli occhi e ci ha dato chiarezza. E noi non ci mettiamo certo al di sopra degli altri, ma questo mi umilia, mi fa umile e mi abbassa fino alla polvere quando penso a quale grazia che Dio ci ha dato. Voglio chiedere a tutti voi dal profondo del mio cuore di rispettare i nostri fratelli che portano fedelmente la parola del Signore, perché è questo che ci edifica, ci rafforza spiritualmente e ci permette di andare avanti. Ogni parola di Dio, a prescindere da dove la apriamo, ha tanto da dire. E anche quando questo è stato letto in Giosuè, il Signore ha stabilito delle linee guida che non devono essere superate se non vogliamo perdere il favore nei confronti di Dio. E confrontate ciò che è stato letto qui dal capitolo 23 con Genesi 6. Dio ha lasciato venire il diluvio. Dio ha lasciato che il diluvio venisse perché perché questo diluvio per il peccato, perché le due linee si sono mescolate, i discendenti di Set, i figli di Dio, i portatori della salvezza, la linea da cui sarebbe venuto il Messia nelle carni, si mescolarono con la linea di Caino. E il Signore Dio disse: la fine di ogni carne è venuta davanti a me. Mi pento di aver creato l'uomo. Qui abbiamo un secondo ammonimento. Dio parla al suo popolo che ha chiamato: non mescolatevi, non sposate la gente di questa terra, ma rimanete quello che siete, perché vi ho destinati per fare con voi la storia della salvezza. Lo stesso Dio che ha detto attraverso Mosè, gli ha detto e ci ha dato a noi che non uccidere. Lo stesso Dio ha detto: uccideteli tutti. E come abbiamo letto, dal Giordano al mare d'Occidente, che è il Mediterraneo, tutto è stato raso al suolo. Chi può capirlo? Quando un non credente legge la Bibbia diventa ancora più pazzo di quanto già è. Ma un credente si rende conto di cosa si tratta. Dio ha delle persone che sono del suo seme e ci sono altri che non sono il suo seme. E lo abbiamo capito chiaramente anche nelle sacre scritture. Due diversi semi. E così vediamo, quando leggiamo le sacre scritture, non importa dove, dovunque si aprono, ovunque si aprono le connessioni con gli altri passi della Bibbia, le connessioni dell'intero consiglio di salvezza di Dio si presentano davanti ai nostri occhi. E ci diventano sempre più preziosi e riconosciamo perfino il tempo e l'ora in cui viviamo. Non entreremo nei dettagli di ciò che brevemente accennato ieri sera, ma chiunque abbia un minimo di conoscenza della storia della Chiesa può vedere che l'anello si sta lentamente chiudendo, la corda si sta chiudendo, che tutte le cose stanno per finire. Se guardiamo particolarmente a Nicea, come politici e religiosi si trovassero sulla stessa piattaforma, lo abbiamo sperimentato in particolare negli ultimi giorni. I ministri, come parlano i politici, fanno i bei discorsi, tutto è unito. Stato e Chiesa, la politica è ovunque, ma per noi conosciamo la parola di Dio, che sappiamo di cosa si tratta e abbiamo capito che Dio ha dato una chiamata. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene e non toccate nulla di impuro. Quando il Consiglio Mondiale delle Chiese fu fondato ad Amsterdam nel 1948, erano presenti solo poche chiese e oggi sono ben 300. Tutto in poco tempo è avvenuto questo. Tutti sono stati presi in questo Consiglio Mondiale, ma c'è una schiera che non piegherà le ginocchia davanti a Baal. Sia lodato il nome del Signore. Noi ci inchiniamo davanti a Dio, e se dobbiamo perdere la nostra vita qui, non abbiamo paura di chi può uccidere il corpo, ma di colui che le anime di coloro che non l'hanno ascoltato li annienterà. Grazie a Dio per ogni persona che ascolta la vera parola di Dio in questi giorni. che la prende sul serio e che ha compreso il grande e profondo significato dell'ultima chiamata, che non si limita a parlarne e forse a giocare un po' di politica con essa, ma che lui stesso è penetrato dalla parola di Dio e può diventare uno con questa parola, e così con Dio e davanti a Dio può sussistere davanti a Lui. Queste persone che Dio ha condotto fuori erano destinate a rimanere un popolo separato. E sapete cos'è successo dopo? Prima e anche dopo, non solo in Genesi 6, quando apparve Balaam, questo falso profeta, non si può certo chiamarlo in altro modo. Lui disse semplicemente: serviamo tutti lo stesso Dio. Voi potete prendere le nostre figlie e noi i vostri figli e così via. E cosa abbiamo sentito? Dio non perdonò il popolo di Israele per questo peccato e 23.000 persone sono morte in un giorno nel deserto. Perché? Perché hanno trasgredito il comandamento e la parola di Dio. Se tutte le altre nazioni fanno quello che voglio, a Dio importa ben poco. Ma il suo popolo deve obbedire alle sue istruzioni e ai suoi ordini. È a questo punto che le cose iniziano a farsi molto serie. Dio non ha nulla contro il matrimonio, ma aveva qualcosa contro l'unione fra credenti e non credenti, fra coloro che aveva chiamato e coloro che non aveva chiamato. La mente umana si può chiedere che sì, cosa c'è di diverso nei credenti, nel loro corpo o altrove. Non chiedetevi queste cose, ma credete a Dio. Lui intende quello che dice e dice quello che intende. Noi abbiamo di rispettare le sue decisioni. Ciò che mi ha ancora commosso molto è stata la profonda intimità di questi uomini di Dio destinati a guidare il suo popolo nel suo tempo da Dio e a dargli istruzioni vincolanti. Che sia un Mosè o un Giosuè, è Giosuè che dice qui: ora ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti della terra. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Che profondezza viene da queste parole. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta a terra. Dove è avvenuto? Per voi, da voi. E su questo è messo l'accento. Le promesse di Dio non realizzano in qualche parte, ma si realizzano con e fra coloro che Dio ha predestinata ad ascoltare la sua parola e a camminare nelle sue vie e a credergli. E per questo è messo l'accento su questo. Si sono compiute in mezzo a voi, non negli egiziani o negli amorrei e gebusei, ma presso di voi, fra il popolo, fra le persone che erano destinate a fare la storia della salvezza, attraverso di loro e in mezzo a loro. Poi naturalmente arriva l'avvertimento, come Mosè aveva già dato in precedenza, probabilmente in Deuteronomio 4, ma qui al versetto 15 è scritto: ma come ogni buona parola che il Signore il vostro Dio vi aveva detta si è compiuta per voi, così il Signore adempirà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia, finché vi abbia sterminati da questo buon paese che il vostro Dio e il Signore vi ha dato. Questo è il lato triste di questa storia. Finché il popolo di Dio camminava nelle vie di Dio, entro i limiti della parola di Dio, tutto andava bene. Le promesse di benedizione si realizzavano e nel momento in cui hanno mancato di osservare la parola, hanno oltrepassato il confine di questa linea e già sono stati abbandonati e sono stati scacciati, sono stati sterminati e esposti alla persecuzione. Tutto ciò che Dio dice è certo, che sia in questo o in quel modo, o che riguardo questo o quell'ambito, si compie. Qui nel capitolo 24 è scritto dal versetto 19, e Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso, Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Dio lo vide e Giosuè, come uomo di Dio, ebbe la rivelazione attraverso lo Spirito che il popolo di Israele avrebbe scelto la propria via. Con profonda emozione diceva queste cose e disse: voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo e un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli si volterà contro di voi, vi farà del male e vi consumerà, dopo avervi fatto tanto bene. Cari, queste sono le descrizioni delle vie di Dio con il suo popolo. Si va per alto e si va in basso. Quando leggiamo la storia del re di Israele, uno faceva ciò che era gradito a Dio, l'altro faceva ciò che non era gradito a Dio. Era sempre un andare su e giù. Diamo uno sguardo alla Chiesa del Nuovo Testamento o alla sua storia e quanto sia stata movimentata la storia della Chiesa, sempre un alti e bassi. Oggi è il nostro turno. Oggi dobbiamo guardarci allo specchio. Non serve a nulla guardare solo la storia del passato e come analizzare quello che si è compiuto. Oggi è il nostro turno e dobbiamo chiederci: oh Dio, dove mi trovo io? Dove ci troviamo? Puoi realizzare le tue promesse di benedizioni nelle nostre vite, in mezzo a noi? Dove abbiamo mancato? Dove abbiamo deviato? La tua ira è su di noi o la tua misericordia? Cosa fai nel nostro mezzo? Questa è la domanda che tutti noi dobbiamo porci, non in incredulità, ma con sincerità di cuore. Penso che siamo qui per questo. E come ha detto il fratello Smith, è un privilegio di venire qui, non per abitudini, ma perché siamo spinti a farlo interiormente. A volte può sembrare così, i tempi sono fissati quando ci presentiamo qui, sappiamo a che ora, ma grazie a Dio abbiamo ancora l'opportunità che possiamo venire, ma non veniamo perché solo abbiamo fissato le ore quando, o i giorni quando dobbiamo venire, veniamo perché siamo interiormente spinti a comparire nella presenza del Signore. Ma sono tutte parole e pensieri così seri che dobbiamo riflettere e che dobbiamo muoverli nel nostro cuore. Nel versetto 21 è scritto: il popolo disse a Giosuè: no, noi serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto il Signore per servirlo. Quelli gli risposero: siamo testimoni. Adesso viene il colpo di martello. Togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele. E il popolo rispose a Giosuè: il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo, e alla sua voce ubbidiremo. Vediamo che questo che è stato detto in modo tagliante: voi non potete servire il Signore perché Egli è un Dio santo, un Dio geloso. E hanno preso l'avvertimento a cuore e furono di buona volontà per servire il Signore. Questi li ha colpiti al cuore. Ora, quando guardiamo oggi e lo rapportiamo a noi stessi, ci colpisce come un colpo di fulmine. Non si può servire Dio, sì, con la bocca, sì, ce ne sono abbastanza che lo fanno. E il Signore dice in Marco 7:6: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma si tratta di servire e di obbedire il Signore, di fare ciò che Lui ha detto. E allora anche noi dobbiamo prenderlo a cuore e ammettere che non siamo stati in grado di servire Dio in modo adeguato e di adempiere a tutto ciò che Lui ci chiede di fare. Ma vogliamo appartenere a coloro come quelli che hanno detto a Giosuè: noi serviremo il Signore. Allora Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi. Voi stessi avete detto che vi siete scelto il Signore per servirlo. Questa espressione, che vi siete scelto il Signore per servirlo, solo coloro che Egli ha scelto può scegliere Lui e servirlo. E crediamo che Egli ci abbia eletti come persone indegne, deboli, ma Lui, come il Dio forte, giusto e eterno, prima della fondazione del mondo ci ha eletti per servirlo e seguirlo qualunque cosa accada, e ci darà la forza di continuare fino alla fine per poter sussistere davanti a Lui. Togliete dunque via gli dei stranieri, c'è un solo Dio. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo, e alla sua voce ubbidiremo. Non è meraviglioso? È questo quello che tu dici questa mattina, quello che io dico questa mattina. Vogliamo servire il Signore, il nostro Dio, e seguire le sue istruzioni. Nel Salmo 75 mi sono accorto in particolare di questo versetto, da dove viene il nostro aiuto. Non viene poiché non è dall'Oriente né dall'Occidente né dal Mezzogiorno che viene colui che ci ascolta, così è non dal sorgere del sole, non dal tramonto, ma dal Dio che ha creato il cielo e la terra, che ha ordinato che il sole risplenda di giorno e la luna e le stelle di notte, dal Dio che ha creato tutto. E quando guardiamo in alto, non per vedere il sole o la luna, le stelle che sono uno spettacolo bellissimo anche, ma guardiamo oltre tutto questo nello spirito al Dio onnipotente che siede sul trono, che ha creato tutte le cose e di cui è scritto: per a te che esaudisci le preghiere, ogni carne viene a te, verrà a te. Anche nel Salmo 77, versetto 8, la sua misericordia è venuta a mancare per sempre, la sua parola è cessata per ogni generazione. Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Non vogliamo approfondire questo argomento, ma l'operare del Signore non è cambiato, ha fatto andare a compimento quello che Lui ha detto: se camminate nelle mie vie e fate ciò che vi ho detto, tutte le mie promesse di benedizioni si realizzeranno in mezzo a voi. Ma se vi allontanate e servite altri dei, tutte le altre cose che ho detto verranno su di voi. Non dobbiamo sorprenderci o incolpare Dio. Dobbiamo metterci noi stessi alla prova. Se qualcosa è cambiato, non è che Dio sia cambiato, Lui non cambia e nemmeno la sua parola. Allora non può più fare quello che vorrebbe fare volentieri, cioè realizzare tutte le promesse di benedizioni. Credo che a questo punto che dobbiamo pensare a tutte le promesse che il Signore ha fatto alla Chiesa del Nuovo Testamento. E ci domandiamo, Dio, perché non puoi più mantenere tutte queste promesse di benedizioni? Perché non li puoi compiere come hai fatto all'inizio e al momento della particolare visita divina? Allora potremmo ottenere forse la risposta: tornate a me, popolo mio, conducetevi secondo la mia parola e obbedite a ciò che vi ho detto. E allora testimonierò di nuovo in mezzo a voi e realizzerò tutte le mie promesse di benedizioni. Dio è veritiero. Non dobbiamo e non possiamo mai cercare la colpa in Lui, perché non la troveremo. La si potrà trovare solo in me e in te, è lì che dobbiamo cercare e trovarlo. Ma siamo fiduciosi che Dio ci abbia eletto, scelto e chiamati per fare questo. Alla fine dei giorni, dopo tutte le prove, vedremo le promesse di benedizioni di Dio nella loro pienezza, nella totale restaurazione di tutte le cose che non sono state derubate alla Chiesa, i nostri cuori saranno felici e riconoscenti. Una persona che non ha mai sofferto la fame, che non ha mai avuto sete, che non ha mai vissuto in tempi difficili, che sa della differenza. Ma quando oggi parliamo con i giovani di questi tempi, parliamo dei tempi che erano difficili, tempi di privazione, tempi in cui non si sapeva cosa c'era nel tavolo. Sì, lo si sapeva perché non c'era nulla, forse piatti vuoti, e poi arrivava la zuppa. Ma voglio dire solo una cosa, noi che stiamo attraversando un brutto tempo, un giorno apprezzeremo quando le cose saranno cambiate e vedremo la differenza. Ci sono altri che ingannano loro stessi, che fingono che hanno in abbondanza. Vogliamo essere sinceri e onesti e veniamo davanti al volto di Dio e diciamo: Signore, anche noi ci siamo diventati colpevoli, abbiamo deviato da qualche parte, c'è qualche cosa che non va, anche se non riusciamo a capirlo, ma siamo pronti a entrare nella tua presenza. Aiutaci, desideriamo che le tue promesse di benedizione si realizzino in mezzo a noi. Che tutto il miscuglio, che tutti i dei stranieri, che tutti gli insegnamenti sbagliati, che tutto ciò che non può sussistere davanti a Dio possa essere tolto, e che il Signore nella sua grande misericordia possa avvicinarsi e rivolgersi a noi. Noi diciamo come il popolo di Dio dichiarò in quel tempo: vogliamo servire il Signore nostro Dio con tutto il cuore e con tutta la nostra anima. E Lui, che è pieno di misericordia e che fa grazia, vede questo nostro sincero desiderio, il desiderio profondo della nostra anima, e che si avvicini a noi e non si limita a lasciare la sua benedizione, le promesse che contengono la sua benedizione, e che non siano solo scritte nella carta, ma che effettivamente vengono a realizzarsi in mezzo a noi, nella nostra vita e nell'intera Chiesa del Dio vivente. Vogliamo essere riconoscenti per le parole fedeli e vere del nostro Signore. Riconosciamo che le vie con il suo popolo sono giuste. Ricordiamoci di ciò che è scritto sulla via dei tuoi giudizi, Signore. Noi abbiamo aspettato, anche quando Dio va in giudizio con noi, lo aspettiamo, ci affidiamo a Lui. Non possiamo andare senza di Lui, e certamente non possiamo raggiungere la meta senza di Lui. Il Dio Onnipotente che ci ha condotto fin qui e ci ha dato grazia e ci ha conservato fino a oggi, ci condurrà e ci preserverà fino alla fine e ci porterà alla meta. Sia lodato il suo nome. Amen. Dio fedele, ti ringraziamo insieme per la tua preziosa e potente parola. La tua parola non tornerà vuota. Compirà, o Signore, ciò per cui l'hai mandata. Dio fedele, facci grazia di venire davanti a te in modo giusto, di portarti l'onore e il culto in modo degno, Signore. Tu conosci i nostri cuori, tu conosci il nostro interiore, sai come intendiamo. Signore, vogliamo servirti, non lo diciamo solo con parole, ma il nostro desiderio è, Signore, facci grazia che in modo giusto possiamo venire a te. Oh, tu hai detto nel Nuovo Testamento, chi ha la mia parola e la osserva, ciò che dico è colui, e questi è colui che mi amo, Signore. Facci grazia, Signore, di non essere uditori e vani, ma di servirti con tutto il cuore. Facci grazia, continua a essere con noi mentre aspettiamo qui davanti a te, Signore. Dai a tutti la tua grazia, grazia di amarti dal profondo del cuore. Come ci hai amato, Signore, anche noi ti amiamo. Lode e ringraziamento al tuo nome. Signore, non possiamo prenderci nulla da noi, ma noi aspettiamo te e sappiamo che tu ci aiuterai nel momento giusto e ci darai ciò di cui abbiamo bisogno. Gloria e onore al tuo santo e glorioso nome. Amen.